Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete la mia parola, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato la parola del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici se fate quello che io vi dico. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre il mio nome ve lo conceda. Questo io vi dico, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Questo è il nono mese, se non sbaglio, che insieme ad altre parrocchie della Chiesa di Firenze è il nono mese che dedichiamo la prima domenica del mese a riflettere e a pregare per la pace. Siamo in un periodo complesso, non c'è bisogno di fare i terroristi e di fare gli impauriti, però il periodo che stiamo vivendo è complesso. I focolai di guerra sono tanti, quelli di cui parlano i giornali sempre sono due: la guerra fra Russia e Ucraina, il conflitto fra palestinesi e ebrei, ma dietro questi due popoli, o quattro popoli, c'è il mondo intero. Quindi sono guerre mondiali mascherate. Quindi la situazione è davvero... Io ho fiducia che vinca il buon senso, che vinca l'amore per la vita e per la pace, però inutile negarselo che la situazione è complessa. Ogni domenica di questi nove mesi abbiamo dedicato la riflessione, quindi la preghiera, anche su un aspetto del dramma che stiamo vivendo. Oggi io vorrei soffermarmi sul conflitto palestinesi-ebrei. Io riconosco, sarà un mio intervento, un'omelia, come si dice, piuttosto atipica, su cui io non sono nemmeno tanto d'accordo, però una volta o due l'anno ci scappa anche di impostarla così. Cioè, l'omelia non è una lezione, non è una conferenza. L'omelia dovrebbe essere una testimonianza di fede. Cioè, io vi dico, dal mio punto di vista, vi dico qual è il significato del brano del Vangelo che abbiamo letto. E oggi invece, se il tema è questo, cioè il conflitto ebrei-palestinesi, bisogna fare degli accenni storici, perché non so, anche i ragazzi non credo che abbiano, ce l'ho nemmeno io chiaro, non sono certo uno storico io, ecco. Però con quel poco di buon senso che possa avere vi racconto perché siamo arrivati a questo punto e a che punto siamo dal mio punto di vista. Quindi pazientate, la riflessione più biblica sarà l'ultima parte dell'omelia. Bisogna partire intanto da chi sono questi ebrei che sono in conflitto con i palestinesi, e chi sono questi palestinesi e perché sono in conflitto. Ma come sappiamo tutti, gli ebrei, credo anche voi ragazzi lo sappiate, non hanno più uno stato dal secondo secolo dopo Cristo, cioè rinunciarono loro, se ne andarono. Da allora si dice, con una parola greca che è entrata un po' nel vocabolario anche nostro, sono in diaspora. Diaspora in greco vuol dire dispersione. Quindi gli ebrei come nazione dal secondo secolo non esistevano più. Esistono gli italiani ebrei, i francesi ebrei, gli americani ebrei, ecco, ma non hanno più non avevano più un loro stato. Per semplificare, nel 1948, dopo che essere rientrati dalla fine dell'Ottocento, quando nacque il cosiddetto movimento sionista, a gruppi sono rientrati venendo a piccoli gruppi o a gruppi più o meno grandi, più o meno piccoli, sono rientrati in maniera surrettizia in Israele. Ma in Israele c'erano gli arabi. Quindi loro rivendicavano questo territorio, ma sulla pelle di chi ci stava già di casa da secoli ormai lì. Cosa successe? Che gli arabi, quando nel 1948 gli ebrei ricostituirono lo Stato di Israele, non l'accettarono. La Società delle Nazioni, meglio, si chiamava già Nazioni Unite da poco, quella che oggi è l'ONU, riconobbe lo Stato di Israele, ma gli arabi che abitavano lì non lo riconobbero. Nacque, quindi scoppiò una guerra fra gli ebrei e il gruppo di arabi appoggiati dalle nazioni amiche. Scoppiò questa guerra e la guerra la vinse Israele. Da quel momento gli arabi fuoriusciti, finita la guerra, voleva ritornare nel loro territorio, ma non li fecero rientrare. Quindi sono andati in campi profughi in varie nazioni. Sono andati in Libano, sono andati in Siria, in Giordania, nella striscia di Gaza, in Cisgiordania, e ci sono ancora. Quindi non sono rientrati nella loro terra. Oggi la situazione è a questo punto: lo Stato di Israele esiste, ma uno Stato arabo ancora non si sono trovati d'accordo, non riescono a trovarsi d'accordo. La proposta di soluzione più condivisa da tutte le nazioni del mondo è quella di creare due Stati. Quello di Israele c'è di già, e quindi consentire anche agli arabi di fare un altro Stato, ma non riescono a mettersi d'accordo, anche perché da tutte e due le parti ci sono, parte degli ebrei sono al potere, addirittura uno dei gruppi più radicali, che impersonati da Bibi Netanyahu, insomma, che è il capo del governo, sono quelli irriducibili proprio. E di là c'è il gruppo di Hamas, che è un gruppo terrorista, è quello che ha fatto quell'intervento il 7 di ottobre un avvento terribile, ammazzando migliaia di innocenti. Quindi non riescono a trovarsi d'accordo. Ricordiamo che nel 1995, in prossimità di un accordo fra ebrei e palestinesi, mentre era capo del governo Rabin, c'era da una parte Rabin e dall'altra il rappresentante palestinese Arafat, questi nomi ci sanno nella memoria, no? Erano giunti vicino a un accordo e un ebreo assassinò Rabin per non andare avanti, per non fargli raggiungere l'obiettivo. E subito dopo di lui, se non sbaglio, ci fu il primo governo Netanyahu. Questo per dire la situazione com'è. Quindi la situazione è una polveriera. Da Hamas vengono provocazioni terroristiche, chi lo sa, forse condivise dalla maggioranza, comunque nella Striscia di Gaza comanda lui, comanda questo gruppo, ecco. E di là Netanyahu è appoggiato, sembra almeno, dalla maggioranza degli ebrei. Un'altra osservazione, questa con una premessa veloce, poco competente, lo riconosco, non è campo mio, ma tanto per capire più o meno come stanno le cose. Un'altra osservazione mi sembra importante. Io vorrei chiarire il significato di due parole che, quando si parla di questo argomento, talvolta si usano in modo sbagliato, come se volessero dire la stessa cosa. E quindi è bene invece trovarsi d'accordo su questo. Le due parole sono antisionista e antisemita, che non è la stessa cosa. Gli antisionisti sono quelli che non condividono una soluzione strategico-politica per risolvere il problema, che non condividono cioè la egemonia degli ebrei nella zona, ma sarebbero d'accordo sui due stati. Antisemita è un termine razzista, vuol dire che è contro gli ebrei, contro l'etnia ebraica, contro la razza ebraica. Hitler era antisemita, Hitler e il nazismo, come ce ne sono tanti altri anche. Quindi non mescoliamo, sarebbe come dire anti-italiano o anti un partito italiano è la stessa cosa, non c'entra nulla. Ognuno farà le sue scelte democratiche come la coscienza gli detta. Ecco. Quindi anche per voi ragazzi, quando sentite queste due parole, antisionista o antisemita, sappiate che vogliono dire due cose radicalmente diverse. Oggi le due forze in campo che si contrappongono e che sono egemoni in questo tragico braccio di ferro sono due: da una parte gli estremisti del gruppo di Hamas, quelli che hanno fatto l'attentato il 7 di ottobre, un attentato terribile anche quello, dicono, che poi c'è il problema dell'informazione, ci racconteranno, sono credibili le fonti? Forse del tutto no, quasi credibile, ma non si sa di preciso. Come raccontano che hanno sgozzato bambini in culla. Ora, uno può lottare per il che vuole, ma uno così è fuori di testa, va fermato, non è certo questa la soluzione. Quindi da una parte Hamas, dall'altra il gruppo che appoggia Netanyahu. Quindi sono due gruppi che si contrappongono e ambedue irriducibilmente contro un accordo. Ecco perché è pericolosa la situazione. Il prezzo che sta pagando Israele per il massacro che sta facendo a Gaza non l'ha fatto in mese. Ora, in questo momento, stanno succedendo queste cose. Il prezzo quindi che sta pagando Israele per questo genocidio, qualcuno l'ha chiamato. Gli ebrei sono stati, la nazione ebraica è stata denunciata al Tribunale Internazionale. Io non sono un leguleio, non so nemmeno che lei è il Tribunale Internazionale. L'AIA? Non lo so di preciso. Insomma, è stato denunciato per genocidio, perché ammazzano in maniera sconsiderata bambini, donne, adulti, militari e non. E il prezzo che sta pagando Israele è altissimo, perché nel mondo sta risorgendo l'antisemitismo, non l'antisionismo, l'antisemitismo, cioè proprio l'odio contro gli ebrei, quello che predicava Hitler e il suo gruppo. È una catena che non si spezza mai. Ecco, ora vengo all'ultima osservazione. In questa tragedia c'è un aspetto che ci riguarda particolarmente come cristiani, discepoli dell'ebreo Gesù di Nazaret. Non solo, ma noi i cristiani tengono come fondamento della loro fede la Bibbia ebraica. E quello che ci turba è che i gruppi estremisti ebrei, quindi Netanyahu e chi lo appoggia e chi lo segue, adoperano la Bibbia per rivendicare il diritto a possedere la terra. Quindi loro non fanno un ragionamento laico, che quindi non è accettabile. Non fanno un ragionamento laico, rifacendosi al diritto internazionale. Loro dicono che quella terra è nostra perché il Dio ce l'ha data. Voi capite, qui questo cambia le carte in tavola. Questo no, non solo non può essere accettato dal mondo moderno, che invece dalla rivoluzione francese in poi tiene laicamente tiene il diritto internazionale come base su cui misurarsi, ma non può essere accettato nemmeno dai cristiani, perché non è vero che c'è nella Bibbia. Cioè, qui bisognerebbe aprire una parentesi, ma non c'è tempo di farlo. Anche noi cristiani l'abbiamo fatto, ricordiamocelo. Pensate alle crociate, non si sono fatte le stesse cose? Una cristianità a quei tempi militarizzata, organizzata in esercito, andò in guerra per liberare Gerusalemme dai musulmani, al grido di Dio lo vuole, questo è riportato proprio, e sgozzava in nome di Dio, questo Dio stirato da tutte le parti. Quanto sangue abbiamo versato in nome di Dio. E quindi il grave non è tanto che si è versato sangue, è che ci siamo coperti dietro il paravento di Dio. Noi sgozziamo e rendiamo gloria a Dio in questo modo. Questa è la bestemmia più grande che si potesse fare, o vi sembra a voi? Se fa delle porcherie, falle almeno sul tuo nome, non in suo nome. E questo non è accettabile. Quindi dire che noi rivogliamo la terra e uccidiamo per riottenere questa terra, perché ce l'ha data Dio e c'è scritto nella Bibbia, questo è il vero punto su cui non possiamo essere d'accordo. Chi nega oggi che anche gli ebrei hanno diritto a una nazione, non credo ci sia più nessuno che lo nega, ecco, ma non con queste motivazioni, non sgozzando in nome di Dio e altrove in nome della religione. Quanto sangue si è versato, i musulmani Allah Akbar e sgozzano. Facciamolo porcherie, ma facciamolo in nome nostro almeno. Questo Dio sempre tirato dappertutto. Ve l'ho citato un'altra volta, mi è rimasto impresso fin da giovane un proverbio inglese che dice in quattro parole, mette il dito su questa piaga che sto dicendo. Il proverbio dice: much God, much blood, che vuol dire molto Dio, molto sangue. È associato nella storia dei popoli il nome di Dio alla violenza. Pensate, in nome di Gesù fare violenza. Ecco, anche noi, quindi non ci tiriamo fuori, anche i crociati, ispirandosi alla Bibbia, si consideravano conquistatori per diritto divino. Quindi non facciamolo appoggiandosi a dei testi per pulirsi la coscienza. Chiunque è d'accordo su questo è un criminale. E quindi, come diceva Martin Luther King, che mi ricordo sempre, non ho paura della violenza dei cattivi, ho paura del silenzio degli onesti. Quindi non voglio dire siamo colpevoli, ma corresponsabili sì. Siamo tutti dentro questa corresponsabilità, come minimo, perché si tace. Mi direte, ma noi una volta in mezzo, ma che vuoi che sia rispetto a... Sono piccolezze queste che facciamo. Tutti dobbiamo sentirci chiamati in causa da questo. Il popolo ebraico si riteneva, invece c'è stato un periodo in cui gli ebrei l'hanno pensato questo, si riteneva il popolo eletto, non eletto nel senso delle elezioni come si dice oggi, scelto, eletto vuol dire scelto. Dicevano, noi siamo il popolo che Dio ha scelto e quindi Dio ci difende, ci vendicherà se ci fate del male. Cioè adopravano la scelta che loro pensavano fatta da Dio come il popolo eletto, ma adopravano come privilegio, non come servizio agli altri. Cioè, per esempio, il profeta, vi leggo un brano del profeta Amos, che è un duro proprio, sono altri profeti, sono di una tenerezza infinita. Amos è chiamato il profeta di sventura. Non mi ricordo in che secolo siamo, mi sembra sesto secolo avanti Cristo, non sono andato a rivedere. C'è un brano del profeta Amos terribile da questo punto di vista, per quelli che dicevano vedrai che Dio si ricorderà di noi, verrà il giorno del Signore, ad avvenire, si diceva un tempo, ricordate? Verrà il giorno del Signore e finalmente ci vendicherà Lui. Quindi il giorno del Signore loro lo vedevano non come il giorno in cui render conto se sei stato testimone di giustizia e di amore nel mondo, perché per questo Dio ci sceglie, ma lo ritenevano come una vendetta. Quando perdevano una guerra dicevano, ma verrà il giorno del Signore. Sentite Amos cosa dice, cito testualmente, cosa dice proprio a questi ebrei che invocano il giorno del Signore come privilegio, per dire Dio non si dimentica di noi e vedrai che ci riscatterà prima o poi. Dice Amos, guai a coloro che attendono il giorno del Signore. Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? Tenebra e non luce. Come quando uno fugge davanti al leone e si imbatte in un orso. Poi entra in casa, appoggia la mano sul muro e lì lo morde il serpente. Non sarà forse tenebra il giorno del Signore? Oscurità senza splendore alcuno? Vi dice il Signore, io detesto, respingo le vostre feste religiose, non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite capretti in olocausto, io non li accetto. E le vittime grasse come pacificazione non le guardo nemmeno. Via da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe, oggi si direbbe delle vostre chitarre, non ve ne offendete, il suono delle vostre arpe, non posso nemmeno sentirlo. Questo è ciò che io voglio, che le acque scorrano come il diritto e la giustizia scorra come un fiume perenne. Questo è il giorno del Signore, altro che giorno di vendetta, altro che giorno in cui ti fa morire i nemici e ti affermi te come vincitore. Quindi dicevo, da nessun punto di vista, nemmeno dal punto di vista dell'Antico Testamento, si può giustificare quello che sta succedendo. Non è volontà di Dio che si versi sangue per riottenere un territorio. Parla prima, tratta, ma deponi le armi. Questo affermava il profeta Amos agli ebrei del tempo, essere il popolo scelto, eletto da Dio in mezzo a tanti altri vuol dire testimoniare la sua volontà di salvezza per tutti, non garantire la terra per sé e basta. Però mi sono accorto, come ero accorto prima, che per caso il Vangelo si è letto oggi, tratta proprio questo argomento alla fine, non so se ve ne siete accorti, l'ho scoperto stamattina, no? A questa messa, quella prima, Gesù che dice ai discepoli, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, scegliere, elezione vuol dire scelta, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto di amore e di giustizia, quindi non per rivendicare la terra sgozzando gli altri. Quindi anche senza volere, proprio oggi si è letto un brano del Vangelo in cui Gesù sostiene questo. Perciò secondo me, chi scappa, chi rifiuta l'attuale atteggiamento di Israele e di Hamas, non salva solo i palestinesi che sono nella striscia di Gaza, ma salva anche il popolo ebraico. Se qualcuno lotta per questo, perché si smetta di trovare soluzioni per questa strada, ama il popolo ebraico. Io non voglio arrivare alla conclusione, questa è l'opinione mia, ma insieme con me ce ne sono tanti altri anche. Non voglio dire che se ami gli ebrei deve essere antisionista, ora sarebbe un'affermazione troppo cruda, ecco. Però ci sono tanti ebrei che grandissimi nomi, alcuni di voi li avranno sentiti rammentare, che erano davvero contro questa soluzione violenta del ritorno ad avere una patria per gli ebrei. Per esempio Martin Buber, che è morto qualche decennio fa. Mi viene in mente Bruno Segre, che è venuto due volte qui anche a parlare. Io mi onoro di poterlo dichiarare amico. È morto, sarà 6 mesi che è morto. Qualcuno di voi se lo ricorderà. Era il rappresentante di Neve Shalom. Vi ricordate Neve Shalom al suo tempo? Bruno Segre, che era contro questa soluzione violenta. Poi alcuni di voi avranno letto Hannah Arendt, la filosofa ebrea, che era contro questa soluzione della rivendicazione del territorio in nome di Dio. Sono affermazioni pericolose queste. Ecco, questo è quello che volevo dirvi, non voglio dirvi altro. Riflettiamo su questo e preghiamo anche perché davvero Dio illumini le menti e scaldi i cuori, perché chi ha più responsabilità senta questa grandissima responsabilità.